Si sente, forse si sente. A sto giro ce la famo. Dai. Allora, benvenuti su Radio Wombat. Allora, questa è Canna e Camicia. Non so se stava andando in onda, adesso lo scoprirò tra brevissimo. Cioè, il delirio totale Allora, il delirio totale di andare in onda così, come al solito, come sempre, e come preferisco, anzi direi, alla cazzo di cane, ha un po' di problemi. Ad esempio è che mi ascolto sul telefono, cioè ascoltando la radio sul telefono con le cuffiette per sentire se sto funzionando, no? Però sta roba c'ha sempre un enorme delay, cioè da quando inizio a dire mi si sente a quando mi sento passa sempre un tot di tempo, no? E quindi non so mai se realmente mi sento. Io mi fido, dico mi si sente, poi se sentite dopo un po' che sono in onda e dico ah sì, ok, mi si sente, inizio a dire cazzate o a smattare, è perché io mi sento e quindi non capisco più un cazzo, cioè mi sento, sto parlando, mi dimentico quello che devo dire, faccio un gran troiaio finché non mi levo la cuffietta, cioè prendo coscienza di me stesso, mi dimentico di essere un gatto e appoggio la cuffietta e dico, ah, ok, vabbè, posso parlare, adesso funziona tutto. Allora, oggi vado in diretta dalla mia nuova scrivania, vola tutto, bellissima, mi piace un sacco, però a parte questo non c'entra una merita minchia. E vi, no, oggi non riparo niente perché mi fa fatica, perché fuori c'è il sole, un po', non troppo, però non è una scusa. In realtà è perché non c'ho niente da riparare. Ci avrei da guardare in realtà dell'UPS, però non c'ho voglia. Per cui in realtà avevo preparato, ho fatto due mixtape abbastanza hardcore. Con della techno trance anni 90. Beh, sketch. Allora, il primo, vediamo se lo ritrovo perché ovviamente devo fare tutto da capo qui, preparare le robe, lanciarlo. Ok. Allora, l'ho trovato, ma mo devo andare a spostarmi. Allora, il primo mixtape che ho fatto parla dell'orso gigante. Perché dici, ma che cazzo c'entra la trasmissione? Niente, però mi piace ogni tanto provare a cambiare sta roba. Quindi ho fatto questo mixtape. Ora però, siccome non mi ricordo il titolo, non ho scritto niente, non so di che cazzo. Ah, ecco, no, non è questo. Dove cazzo è? Allora, vediamo se lo trovo. Se lo trovo forse. Boh. Non lo so, non mi ricordo come si chiama. Aspetta, lo cerco perché non mi ricordo minimamente come si chiama. Sono i quattro orsi misteriosi. Uno è l'Irke. L'Irke, boh. L'Irkuiem. L'Irkuiem, insomma, essenzialmente parlo io, no, non io. Parlano di questi orsi e io ci sparo sopra della grandissima tecnazza. Questo era l'incipit. E quindi niente, parto con lo sbombardo da immediatamente. Problem. Eccomi. Allora, ok, ho sbagliato tutto. Ci riprovo. Ci riproviamo. Riparto da capo, quindi è questo. Quale cazzo? Questo.
Gli ursidi sono una famiglia di mammiferi attualmente presente con 8 specie e 5 generi largamente distribuiti. Si trovano infatti in quasi tutti i continenti, fatta eccezione per Oceania, Antartide e Africa. nella quale però erano presenti nella catena dell'Atlante sino in epoca storica. Essendo animali che ben si prestano a evocare sia paura che ammirazione, gli orsi hanno da sempre rivestito un ruolo importante nell'immaginario delle popolazioni umane che hanno vissuto e che vivono più strettamente a contatto con questi plantigradi. Particolarmente affascinanti in tal senso sono le segnalazioni provenienti dai territori della Siberia e dell'Alaska, sia perché qui le tradizioni native si sono intrecciate con la presenza dei più grandi rappresentanti tra gli orsi, l'orso bruno e l'orso polare, sia perché queste distese immense, ancora oggi relativamente poco esplorate e prevalentemente disabitate, sono state la cornice perfetta per dare vita a ipotesi su specie misteriose ancora da scoprire. Iniziamo dalla regione paleartica con un enigma zoologico apparentemente molto intrigante che riguarda presunti orsi neri di gigantesche dimensioni che abiterebbero le remote zone della Kamchatka. Infatti nel 1936 lo zoologo svedese Sten Bergman del Museo di Storia Naturale di Stoccolma riportava all'interno di una relazione scientifica sugli orsi di questa regione quanto segue. La taglia degli orsi della Kamchatka è generalmente quella degli orsi del nord Europa, ma qualche volta sono stati osservati esemplari veramente giganteschi. Nell'autunno del 1920 mi fu mostrata presso Ust-Kamchatsk una pelle che superava di molto ogni altra pelle d'orso che avessi mai visto. Era di un nero perfetto e presentava un pelo corto. È generalmente asserito dai cacciatori che gli orsi notevolmente più grandi sono sempre completamente neri. Oltre a questo, sono sempre a pelo corto, in contrasto con gli animali di proporzioni normali che generalmente hanno un pelo lungo. Un informatore mi disse che in un'occasione vide il cranio di un orso gigante della varietà nera. I suoi denti erano perfetti e quindi non potevano essere quelli di un individuo anziano. In altre occasioni misurò e fotografò un'impronta d'orso che era lunga 37 cm e larga 25 cm, così che l'animale doveva essere un vero gigante. C'è quindi molto che parla dell'esistenza in Kamchatka di un gigantesco orso totalmente nero, oltre alla varietà marrone. Questa ipotesi deve rimanere aperta. Quanto riportato da Bergman è stato in seguito travisato e divenuto origine di un errore ancora oggi molto diffuso da diversi libri e attraverso internet. Secondo queste fonti, infatti, lo scienziato svedese sarebbe stato l'istitutore del nome scientifico Ursus Arctos Piscator, cioè l'orso bruno pescatore, per descrivere questa varietà di orso gigante, ma in realtà non descrisse nessuna sottospecie di orso e questo nome fu coniato da Pucheran nel 1855 ed era utilizzato in passato per riferirsi all'orso bruno della Kamchatka in generale. Ritornando però ai misteriosi orsi neri giganti, orsi neri giganti, orsi neri giganti, giganti... primi tornarono alla ribalta nel 1987, anno in cui sulla rivista Hunting and Hunting Industry lo zoologo sovietico Nikolai Dirishevin, specializzato in ecologia e paleontologia dei mammiferi, riportò quanto segue. Scorso inverno ho ricevuto un'interessante lettera dal nord della Kamchatka. Il suo autore, il cacciatore 36enne Rodion Nikolaevich Tsivalobov, riportava che, in accordo con le prove raccolte in un periodo di oltre 10 anni, era stato incontrato, in rare occasioni, un tipo di orso grande il doppio di un comune orso bruno. La sua altezza algarrese è di 150 cm e il suo peso superiore a 1500 kg. I coriachi lo chiamano Kaimin Kuka, dio orso, e un altro nome è Irkuli. È raro, ma gli allevatori di renne ne uccisero degli esemplari nel 1976, 1980 e 1982. In realtà il Kaimin Kuka e l'Irkuyen sembrano descrivere però due diverse tipologie di orso. Partiamo dal secondo, il cui nome significa quello con i pantaloni abbassati, e che è riferito al fatto che questo orso avrebbe un vistoso rivestimento di grasso in prossimità delle zampe posteriori. Descritto come un animale imponente dalla pelliccia nera, sembra essere abbastanza compatibile con gli aneddoti riportati da Bergman. Ma purtroppo Dirishevin non esitò a formulare un'ardita teoria che frenò l'interesse del mondo accademico. Secondo lo zoologo, infatti, avrebbe potuto trattarsi di esemplari superstiti dell'imponente Arctodus sinus, l'orso gigante dal muso corto che viveva in America del Nord sino alla fine dell'ultima era glaciale, ma i cui fossili, oltre a non essere mai stati rinvenuti in Siberia, indicano anche una conformazione morfologica caratterizzata da zampe molto lunghe e slanciate e da un muso alquanto tosto. Decisamente diversa da quella degli attuali orsi bruni e quindi incompatibile con le moderne descrizioni degli orsi di grandi dimensioni da parte dei nativi. Così, quando nella primavera del 1987 Tsivalobov annunciò di essere finalmente entrato in possesso di una pelle intera di questo animale, della quale inviò a Mosca sia una fotografia che un frammento, nessuno scienziato ritenne che fosse opportuno esaminarlo troppo approfonditamente. Tuttavia è probabile che le presunte anomalie di questi orsi giganti rientrino all'interno della variabilità di colorazione e dimensione della specie, e a meno di inaspettati colpi di scena, quello dell'Irkuyen è un mistero che al momento può definirsi risolto. Un discorso a parte merita invece il Kaimin Kuka, il dio orso, che viene descritto con queste particolarità. Il dio orso. Il dio orso. bianco di aspetto slanciato e giunge nei territori dei nativi dall'Alaska, attraversando il mare di Chukchi grazie alle banchise di ghiaccio galleggiante. Un altro aspetto interessante è che si muoverebbe in modo curioso, gettando a terra le zampe anteriori e muovendo quelle posteriori quasi a sembrare una sorta di bruco. Quindi, ricapitolando, è bianco, arriva dall'Alaska e può muoversi così. Chissà quale orso potrà mai essere. In effetti, orsi polari vaganti, al di fuori del loro classico areale di distribuzione, non sono poi così insoliti nell'estremo oriente della Russia, tanto che uno degli ultimi casi che ebbe una certa eco risale all'aprile del 2019, quando un esemplare errante fu catturato e riportato a Chukotka. Spostiamoci ora nella regione neartica e torniamo indietro sino al 24 giugno del 1864, quando alcuni cacciatori nativi dell'area della Baia di Franklin, territori del nord-ovest, abbatterono una femmina di orso grizzly dal manto giallognolo. Successivamente la sua pelle e cranio entrarono in possesso del commerciante di pelli Roderick McFarlane, che inviò i reperti alla Smithsonian Institution. I resti dell'orso rimasero negli archivi senza destare particolare interesse per oltre 50 anni, sino a che il numero di campioni di grizzly divenne sufficientemente elevato per giustificarne una revisione. A questo compito si dedicò il noto naturalista Clinton Hart Merriam. QPA, life in the mix. Fu il primo a notare come l'orso di McFarlane non sembrava essere un grizzly ordinario. La pelliccia del già citato colorito giallognolo si inscuriva sino a diventare bruno fulvo sul ventre, il muso era marrone dorato e gli occhi erano cerchiati di marrone opaco. Anche il cranio, specialmente per quanto riguardava la conformazione dei denti, che in alcune caratteristiche sembravano ricordare addirittura quelli dell'Arcticterio, un grande orso sudamericano estintosi 700.000 anni fa, sembrava incompatibile con quello di un orso bruno. Convinto così di trovarsi di fronte a qualcosa di totalmente nuovo per la scienza, lo studioso decise di istituire per questo animale un nuovo genere, battezzando la specie con il nome di Vetulartus inopinatus, che significa orso antico e inaspettato. per il quale propose anche il nome comune di orso patriarca. La sua tesi era infatti che si trattasse di un rappresentante di una specie molto antica sopravvissuta all'estinzione. Ma sfortunatamente, benché all'interno della sua revisione fossero presenti diverse fotografie di crani di orso, nessuna di queste immortalava quello del Vetulartus, la cui eventuale esistenza fu in seguito dimenticata e mai approfondita da nessun altro zoologo. Ma forse, anche con così pochi elementi a disposizione, è possibile formulare un'ipotesi verosimile. Nel 1896, infatti, lo scrittore ed esploratore americano Caspar Whitney diede le stampe On Snowshoes to the Barren Grounds, all'interno del quale fa un veloce accenno a un orso dall'aspetto insolito osservato in prossimità del fiume Anderson, estremo nord del Canada. Si tratta di un orso dall'aspetto particolare, che sembra un incrocio tra il grizzly e l'orso polare, e ha la particolarità che le zampe posteriori sono grandi quanto le zampe anteriori. Mentre la testa appare un po' come quella di un cane cinese. Molto ampia nella fronte, con un muso quadrato, lungo e le orecchie disposte come quelle del cane. È molto largo di spalle e il colore della sua pelliccia assomiglia a quella del grizzly. All'epoca in cui Whitney scrisse queste considerazioni, tra grizzly e orsi polari erano già state documentate in cattività sin dal 1874 presso il giardino zoologico di Halle, Germania. I risultati di simili incroci risultano fertili e la colorazione degli individui adulti varia dal bianco giallognolo al marrone chiaro. In natura però questo fenomeno non era mai stato documentato inequivocabilmente sino al 2006, anno in cui, presso Banks Island, un cacciatore uccise un maschio di orso che inizialmente fu considerato un orso polare. L'animale possedeva un manto biancastro, ma anche lunghi artigli e una gobba sulla schiena tipici dei grizzly. La parte inferiore delle gambe e il muso erano di colore marrone chiaro e gli occhi cerchiati di marrone. Successive analisi del DNA dimostrarono che si trattava di un ibrido tra una femmina di orso polare e un maschio di grizzly. Questa attribuzione potrebbe verosimilmente spiegare anche il caso dell'orso di McFarlane, il cui riesame del cranio potrebbe fornire utili informazioni per quanto riguarda il fenomeno dell'ibridazione in natura tra le due specie. Le ipotesi formulate sino ad ora chiamano in causa i cambiamenti climatici, con da un lato lo spostamento degli orsi polari verso sud, dovuto allo scioglimento dei ghiacci, e dall'altro quello del grizzly verso nord, permettendo così una sovrapposizione degli areali. Eccoci infine arrivati all'ultimo caso, che è emerso soltanto di recente, quando nel 2015 un imponente studio etnozoologico sull'orso polare nella regione di Inuvik riportò che i nativi credevano nell'esistenza di esemplari anomali, tra cui una tipologia conosciuta con i nomi di Tijata, orso donnola e Tiriana. Questi alcuni estratti di interviste fatte dai ricercatori agli informatori locali. Donnola, noi li chiamiamo donnola. Questi orsi li puoi riconoscere subito, sono diversi, io non so spiegare il perché. come una donnola, hanno zampe lunghe anche se sono sempre massicci. È un orso polare, è un grande orso maschio, ma lungo e magro. Il corpo è lungo e le gambe hanno un piede corto. È chiamato Tigiapà. È una grande donnola, un orso donnola. Ci sono a volte orsi che chiamiamo Tyrianar e che superano i 3 metri. Sono molto grandi, sono magri, il loro collo è molto più lungo di quello degli orsi che cacciamo oggi. Non vedo un orso donnola da anni e anni, sono molto grandi. Ne braccammo uno una volta nei primi anni 80. Non lo catturammo. Le sue impronte erano molto diverse da quelle degli orsi che cacciamo oggi. Quelle degli orsi donnola sono perfettamente rotonde. Puoi metterci 2 piedi dentro e c'è ancora spazio attorno. Mio nonno mi diceva che esistono 2 tipi di orso, l'orso donnola e l'orso grosso. L'orso donnola, quando gira il collo, impiega più tempo nel ruotare il corpo ed è grande 3,5-4 metri. Gli orsi donnola sono comunque soltanto grandi maschi di orso. Questa misteriosa creatura le accese l'interesse in una scoperta avvenuta appena un anno prima, quando, durante scavi archeologici condotti presso Balakpa, in Alaska, fu rinvenuto un imponente cranio di orso polare. Di dimensioni apparentemente maggiori rispetto a quello degli attuali rappresentanti della specie, appariva stretto e allungato. La datazione a radiocarbonio ne stabiliva l'età a circa 670-800 anni e fu soprannominato The Old One, il vecchio. Il reperto ha fatto parlare di sé quando i suoi scopritori si sono accorti della sua superficiale somiglianza con le descrizioni relative al Tigiapà, cosa che li ha portati ad avanzare l'ipotesi che forse le tradizioni Inuit potevano essere spiegate con la recente passata esistenza di una grande sottospecie ancora sconosciuta di orso polare. Per quanto davvero affascinante, va comunque detto che l'esistenza dell'orso donnola potrebbe essere anche spiegata ricorrendo all'etnofilologia. Infatti, i racconti dei nativi potrebbero riferirsi ad avvistamenti di grandi individui durante periodi dell'anno particolarmente poveri di risorse alimentari. Va inoltre ricordato che il cranio di The Old One, con i suoi 41 cm di lunghezza, è sicuramente impressionante, ma rientra comunque all'interno dei crani della specie.
Eccomi, sono tornato, yeah! Allora, se vi è piaciuto questo mixtape, io vi aspetto anche sul pad, sono là, che se qualcuno ci vuole scrivere, io sono lì. E intanto, che vi dico? Io vi mando un altro mixtape che ho fatto, stavolta non parla degli orsi. Io comunque, beh, spero vi sia piaciuto, ci sono messo un po' divertente. E poi se sta cosa vi piace ogni tanto posso farlo. E allora vediamo un po'. Invece di parlare di orsi, a sto giro l'ho fatto dei preti, cioè daje, ok, pretazzi. Per cui vi mando l'audio. A sto punto ho capito cosa devo premere per far passare l'audio, per cui io lo metto in play tra pochissimo. E pronti? No, non sono pronto io, figuriamoci voi. Allora, aspetta, ok, ci sono. E boh, vado. No, vado. Va, sì.
Un tempo non esistevano i preti. E la gente viveva nel peccato. Cioè esattamente come oggi, ma senza nessuno che la facesse sentire in colpa. Un tempo non esistevano i preti. E la gente viveva nel peccato. Cioè esattamente come oggi, ma senza nessuno che la facesse sentire in colpa. poi un giorno un uomo si procura una mucca. Come usanza, gli altri uomini vorrebbero fondare il cranio e rubargliela. Ma l'uomo ha un'idea. Dice che la mucca non è sua, ma di un sovrano potentissimo e invisibile, di nome Dio. E per dimostrarlo si mette un vestito buffo. Se farete i bravi, continua l'uomo, darò un pezzettino di mucca anche a voi. Da quel giorno a molti altri viene la stessa idea. E così nasce il politeismo. Un uomo dice che il suo Dio è il migliore di tutti, ma siccome gli altri non sono d'accordo, decide di trasferirsi con tutta la famiglia nella terra che Dio gli ha promesso, anche se non gli ha dato l'indirizzo preciso. Il popolo di Dio fa una sosta in Palestina in attesa di istruzioni. Un uomo viene condannato a morte perché è sospettato di essere figlio di Dio e questo non è permesso. Dopo la sua morte, i suoi seguaci si impegnano a portare il suo messaggio di pace al resto del mondo. Dio è il Dio di tutti e ama tutti allo stesso modo. Chi non è d'accordo, chi non è d'accordo, chi non è d'accordo sarà ucciso. Alcuni preti si radunano a Nicea e stabiliscono che l'uomo ucciso 3 secoli prima era Dio in persona. Sua madre era vergine, sua madre era vergine, e 6x8 fa 32. E 6x8 fa 32. I preti di Roma e i preti di Costantinopoli si separano per divergenze di outfit. Secondo un prete tedesco, la Bibbia dice esattamente quello che c'è scritto. I preti di Roma discutono la questione. Dopo 18 anni di attenta riflessione, dicono che non è vero. Preti e fascisti fanno patti chiari.
Sono della parrocchia.
Buongiorno.
Mi risulta che lei convive con la sua, come dire,
la mia compagna, sì.
Bene. Sono stato incaricato di darvi qualche ragguaglio sul corretto comportamento da tenere durante la copula.
La copula?
Sì. Il rapporto fisico fra due animali della stessa specie in cui uno dei
so
due...
So cos'è una copula, grazie.
Allora saprà anche che certe pratiche sessuali possono essere molto pericolose.
In che senso?
Per l'anima.
No, guardi, noi non crediamo nell'anima.
Per me non è un problema. Posso entrare? Mi sente?
Quanto pensava di fermarsi?
Tutta la vita.
Nel senso?
Tutta la vita. Vede, devo assicurarmi che seguiate i dettagli impartiti dalla Santa Sede in fatto di spargimento di fluidi.
Sì, ci farebbe molto piacere poterla ospitare, mi crede, ma purtroppo non abbiamo una stanza per gli ospiti.
Nessun problema. Starò benissimo nel lettore con voi. Così magari vi do anche una mano.
Scusi, posso sapere quali sono le sue competenze in campo sessuale?
Nessuna competenza. Ora posso entrare? Che coincidenza, eh? Uno suona un citofono a caso e guarda chi si trova.
Veramente sul citofono c'è il mio nome?
Sì, ma io avevo deciso di suonarlo prima di vedere il tuo nome.
Poi ti spiego.
Come mai non fai più il prete?
Sono ateo.
Cosa?
Ateo.
Ah, ok. Avevo capito un'altra cosa.
Vedi, sarebbe molto bello che Dio esistesse, ma purtroppo non riesco a crederci.
Ok. Vuoi una prova?
Che prova?
Senti questa. Se Dio non esistesse, la vita non avrebbe alcun senso. Non ti è piaciuta?
Questa non è una prova.
Come non è una prova?
È come dire, se non avessi la birra, la serata non avrebbe senso.
Esatto.
Sì, ma questo non mi fa apparire la birra in frigo.
E tu che ne sai?
Come?
Hai controllato?
No, che c'è?
Controllo.
Ascolta.
Apri il frigo e controlla, no?
In frigo c'è già la birra.
Visto.
No, aspetta, non è che...
Bene, se non vi dispiace, vado a disfare i bagagli.
Allora, ti spiego.
Mi trasferisco qui. Tranquillo. reggaeton. Ah, ecco, ne so un'altra.
Hai detto qualcosa?
Pensa alla natura.
Fatto.
La straordinaria bellezza della natura è un chiaro segno dell'esistenza di Dio. Non trovi?
Anche le piante?
Sì, tutto.
No, perché ne ho vista una sul letto.
Dio non esiste. Allora come ti spieghi la perfezione del corpo umano?
Dimmi che stai scherzando.
No, perché?
Cioè, ti sembra perfetto sto coso?
Sì.
Ma se non ha neanche gli specchietti retrovisori?
Puoi sempre aggiungerli.
Se il mio corpo fosse perfetto, avrebbe gli organi interni di scorta, gli alluce opponibili e il sudore profumato. E soprattutto le orecchie richiudibili per non stare a sentire quello che dice.
Secondo te Gesù non è mai esistito?
Non ho detto questo.
Allora ero un ciarlatano.
Ascolta, anche Socrate era una persona molto saggia. Però non ci costruirei sopra una religione.
Sì, ma Gesù ha pagato con la vita la sua saggezza.
Anche Socrate.
Gesù poteva salvarsi e non l'ha fatto.
Anche Socrate.
Aveva un sacco di discepoli.
Anche Socrate.
E aveva la barba, la tunica e i sandali.
Anche Socrate.
E la bicicletta.
Come, scusa?
Socrate ce l'aveva la bicicletta.
No, non pare.
1-0 per Gesù.
A mia zia è apparso Padre Pio.
Sì! E questo come te lo spieghi?
È apparso anche Napoleone, Batman, Napoleone, Batman, Napoleone, Batman e l'abominevole uomo delle nevi.
Ok, dimostrami che Dio non esiste.
Eh?
Dimostrami che Dio non esiste.
Adesso?
Sì, dimostramelo.
Tu dimostrami che qui in questo bagno non c'è un dinosauro invisibile.
In questo bagno?
Sì.
E dove sarebbe, scusa?
Quindi esiste?
Sì.
Ah sì?
Sì.
Ascolta, voglio essere onesto.
Fa un po' quello che ti pare.
Non dico che nella religione non ci siano anche delle cose sensate.
Troppo buono.
Ma il problema è che alla gente non interessano le cose sensate. Alla gente interessa solo prendere il suo Dio e usarlo per rompere le palle agli altri.
Beh, la fede in Dio viene prima di tutto.
Veramente nel Vangelo c'è scritto che la cosa più importante è la carità.
Non mi pare.
Un ateo che ama il prossimo è molto più cristiano di un credente che pontifica.
Ti piacerebbe.
È così?
No, non è così.
E invece è così, mi dispiace.
Ascolta, se permetti, sono 30 anni che faccio questo lavoro e una cosa del genere io non l'ho mai sentita.
Beh, guarda caso c'è proprio qui Dio. Su, glielo dica.
Ho sentito quello che ha detto. Lei non sa niente del mio lavoro. Come sei arrivato a tenere una parrocchia è cosa che desta meraviglia.
Ragazzi, se la realtà fosse così...
Guarda che fare il prete può dare molte soddisfazioni, sai.
Preferisco mestieri meno a contatto col pubblico.
Una volta mi è successa sta cosa, senti. A messa c'erano, non so, 500 persone.
500?
Anche di più.
Cos'era, Natale?
No, non era niente. Di solito ci sono 20-30 persone al massimo. Invece quella volta lì ce n'erano almeno 500. E tutti che si mettono in fila per la cosa.
L'Eucaristia?
Esatto.
Pazzesco.
Tutti. Mai visto una roba del genere.
500 coperti.
Almeno. Io abbondo sempre con le ostie. Riempio la pisci del vino all'orlo, così poi sono a posto per settimane.
Ma vanno a male. hanno una scadenza.
Mica si mangiano per il sapore.
Giusto.
Sì, giusto. Comunque quel giorno lì non ne ho tre in meno.
Davvero?
Me ne accorgo quando ho ancora quattro vecchiette da servire. Guardo le vecchiette, quattro. Guardo le osti, una. Guardo ancora le vecchiette, non si sa mai che nel frattempo siano diminuite, sempre quattro.
Quindi? L'hai spezzata?
L'ostia?
Sì.
No, le mie sono troppo piccole.
Guarda che sono misure standard.
Ma sono troppo piccole, fidati. Per fortuna avevo le patatine.
Eh?
Le patatine.
Le patatine?
Per caso ne avevo un sacchetto in tasca, così.
Hai usato le patatine?
Sì.
Mica si può fare.
Perché no?
Le patatine non sono il corpo di Cristo.
Oddio.
Perché ridi?
No,
hai ragione. Secondo te quante probabilità ho?
Di cosa?
Che mi facciano papa. Non dico disperarci, però sai, è sempre un po' una lotteria.
Scusa, ma non pensi che ti avrebbero già avvisato?
Chi?
Come chi? Il conclave?
No, infatti. È più così, un sogno.
Anche se... Cosa?
Sai come si dice, no? Le vie del Signore sono infinite.
Vabbè, allora potrebbero fare anche me.
Ma va, ma tu sei ateo.
Guarda che per diventare papa basta essere maschi e battezzati.
Sì, certo.
Lo dice il diritto canonico.
Shh.
Salve.
Allora, guarda, la situazione è questa. Stiamo perdendo fedeli con tutti. Islam, induismo, persino i testimoni di Geova ci stanno superando.
Il valore di un'idea non lo si giudica dalla sua popolarità.
E anche questa cosa deve cambiare. Per esempio, che nome ti sei scelto?
Giovanni.
Giovanni?
Sì.
Giovanni 145esimo?
No, 24esimo.
Ma per favore.
Non va bene?
Eh no che non va bene. Ci vuole un nome più immediato, più provocatorio.
Tipo?
Cristo.
Cristo?
Sì. Cristo secondo. La risurrezione.
Ma non è blasfemo?
Siamo noi che decidiamo quello che è blasfemo e quello che non lo è. Ricordatelo. Dobbiamo svecchiare il nostro brand, fare un restyling del marchio, essere più catchy, capisci? Esatto. Vedrai, con la mia mente e il tuo costume faremo grandi cose. Ho buttato giù qualche nuovo comandamento.
Pensi sia necessario?
Necessario?
Chiedo.
Scusa, hai il potere di inventare nuovi dogmi e non vorresti usarli?
Non mangiare il merluzzo.
Quelli non mangiano il maiale, e gli altri la mucca. Noi avremo il merluzzo. Le regole alimentari sono cose che uniscono. Continua.
12. Le blatte non esistono.
Orribile.
13. Sposta l'orologio avanti di mezz'ora ogni volta che sbadigli. 14. Non sterzare. 15. Leggi solo le pagine dispari. 17. È solo tosse nervosa. Manca il 16.
Ah sì, per quello faremo un concorso. Chi ci manda il comandamento più originale vince una serata in pizzeria con te.
Con me?
Con te. Che te ne pare? Nuovi santi, scrivi.
Non possiamo fare domani mattina.
C'ho l'ispirazione, scrivi. Gandhi, Martin Luther King, Kennedy.
Quale Kennedy?
Tutti quanti. Maradona, Walt Disney, Jennifer Lopez, Rocky Balboa.
Rocky Balboa?
Rocky Balboa, sì.
Ma è un personaggio di fantasia.
E allora?
Come allora?
La fantasia è una grande risorsa della mente umana. Non sottovalutarla mai.
Ho capito, ho capito.
Bene. C'è qualcuno che non è ancora santo qui? Nessun altro? Vai, stabilizziamoli.
io mollo.
Come sarebbe?
L'ho chiuso.
Hai chiuso?
Sì.
Cioè, io faccio fare 2 milioni di magliette con la tua faccia e tu hai chiuso?
Mi spiace.
Magliette, tazze, ciabatte, fazzoletti.
Perché non anche la carta igienica?
Manuel, prendi nota. Carta igienica papale, 500.000 rotoli.
Senti, io non ne posso più di questa farsa.
E per una buona causa.
Sì, certo.
La concorrenza è spietata.
Dio non sarebbe fiero di me.
Ma che ne sai tu?
Beh, guarda, se Dio è fiero di una roba del genere, allora è meglio se non esiste.
E noi facciamogli dire che è fiero.
Eh?
Senti qua, facciamo apparire Dio in mondovisione e gli facciamo dire che è fiero di noi.
E come pensi di convincerlo?
Basta che qualcuno si travesta da Dio, sai, con la tunica, la cosa luminosa in testa. E poi gli facciamo dire quello che vogliamo.
È una truffa.
No, sarebbe una truffa se gli facessimo dire qualcosa che non pensa. Noi invece gli facciamo dire quello che pensa davvero, solo che è troppo timido per dirlo.
E chi lo farebbe Dio? Sentiamo. Scusi, posso farle una domanda?
Anche due.
Secondo lei, Dio è fiero di me?
In che senso?
Cioè, non so, è contento che io vada in giro vestito così? Che parli a suo nome?
Ma non saprei.
E non può chiederglielo, per favore?
Io?
Sì, dopotutto lei è suo figlio.
Tutti lo siamo.
No, no, intendo dire che lei è proprio figlio. La stessa sostanza del padre.
Non la seguo.
Allora le spiego. Un giorno ci sarà una religione a suo nome.
A mio nome?
Sì. Le persone si raduneranno ogni domenica per renderle omaggio. Leggeranno brani della sua biografia e a un certo punto fingeranno di mangiarla.
Ma è assurdo.
È una religione molto diffusa, sa, con templi, sacerdoti, tutto quanto. Anche un simbolo tutto suo.
Che simbolo?
Sì, beh, niente di che.
Che simbolo?
Bilanciarmi, ma penso di poter dire che stiamo andando alla grande.
Alla grande quanto?
Hai presente il Medioevo?
Sì.
Di più.
Sul serio?
Pure l'Ayatollah si è convertito.
No.
Sì. Senti qua.
Baio?
Vuol dire un errore.
Ah.
Persiano.
C'è sta solo un messia, solo una rivelazione, solo Dio del Dio, solo un messia, e c'è sta solo un messia, solo un messia.
Bene. Finalmente è arrivato il momento di sferrare l'attacco definitivo al nostro eterno rivale.
Il materialismo?
No. Buonasera a tutti, sono lieto di consegnare l'Oscar come miglior attore protagonista per il film Ragazze disinibite ma fino a un certo punto a il Papa.
Grazie.
Complimenti ragazzi.
Grazie davvero.
Vorrei dedicare questo premio a un essere veramente speciale, a cui, sì, insomma, a cui devo tutto il mio successo.
Beh, adesso non esageriamo.
No, no, lasciamelo dire. Se stasera sono qui, è tutto merito del Signore.
Che Signore?
Che Signore?
Ah, ok.
Grazie, buona serata a tutti.
Scusa, non stai dimenticando qualcuno?
Chi?
Beh.
Ah, già, è vero. È anche merito suo. Bravo.
Ho scritto la canzone per l'Angelus.
Basta canzoni.
Come basta canzoni?
Basta canzoni.
Ma è per l'Angelus.
Basta canzoni.
Almeno ascoltala.
Certe volte mi risveglio in un brodo di sudor che mi rotolo nel letto e nel cuor. Al Signore non si scappa, lui si annovera con me, presto o tardi una promessa c'è per me. Sei tu, a piedi nudi sopra l'acqua con Gesù, crema di speranza, balsamo di essenza, tu mi metti tanta gioia dentro il cuore. Al lavoro e tutto il resto io mi faccio in tre per tre, è la vita, sì la vita, Nei tuoi baffi mi ristoro, che lo possa oppure no, c'è qualcosa che mi prende, sai cos'è? Sei tu, una corsetta nel deserto con Gesù, uomo non di carne, né di pesce né chissà, predicato dai profeti dell'amor.
Basta canzoni. Ciao ragazzi, come state? Sapete, c'è una cosa che mi sono sempre chiesto. Come può Dio esistere se il mondo è fatto esattamente come se non esistesse? È un dubbio legittimo, no? Io ho pensato questo. Secondo me Dio non è una persona metafisica, ma è l'essere di tutto quanto. Essere inteso come verbo, non come ente. Cioè, Dio esiste nel senso che ogni cosa è, però sembra che non esista perché questo essere delle cose non è a sua volta una cosa. Chiaro? Quindi, se dico che Dio ha creato il mondo, non sto dicendo che c'è questo tizio invisibile che una mattina si è svegliato e ha detto: sai che faccio oggi? Creo il mondo. No, dire che Dio ha creato il mondo vuol solo dire che senza l'essere niente è. Tutto qui. E dire che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza vuol dire che solo per l'essere umano le cose sono, mentre per tutti gli altri, per i gatti, le piante, i sassi, le cose si limitano a sussistere. Ma è come se non ci fossero. Quando si dice che Dio ci ha fatti tutti uguali, significa che tutti condividiamo lo stesso modo di essere. Siamo 7 miliardi, ognuno con la sua vita, i suoi ricordi, il suo numero di telefono. Ma c'è un solo modo di essere umani. Ecco, per me Dio è questo.
Eccomi, sono rientrato. Beh, io spero vi sia piaciuto. E niente, oggi è andata così. E non riparavo niente, però ho fatto due mixoni. E bene, bene, bene. Tra un po' li caricherò sul podcast. Buona serata a tutti. Io spero vi sia piaciuto. E spero che continuate a sbombardare. Ogni tanto sbombardiamo. Cazzo, non si sbombarda mai qua. Poi non c'è più feste, non c'è più niente. Quindi nulla, vi saluto. Venerdì 16 aprile sono le 7:04 minuti, quindi nulla. Buon aperitivo a tutti. Dai, dai, dai. E appena trovo il coso per spengere, perché c'ho da girare 15 schermi, troiaio, stacco. Se no, continuo a chiacchierare. No, ok, l'ho trovato, va bene. Ciao, ragazzacci.